Buongiorno a tutti. 20 minuti. No, ma sarò molto più breve, anche perché sennò mi devo distinguere dall'arma dei carabinieri, sono infinito. No, il generale Lavacca, amico il generale Lavacca, tra le altre cose ha trattato l'argomento da un punto di vista, dando un taglio prettamente da parte di vista dell'operatore di polizia. Io anche sono stato un operatore di polizia. 40 anni di strada, quindi indubbiamente il problema cercherò adesso di porvelo dall'altro lato. È un tentativo di riflessione insieme a voi su certe incongruenze che si verificano quando si parla di privacy e sicurezza. Il generale Lavacca ha sicuramente fatto cenno a quello che è la sicurezza partecipata, se ne parla a tutti i livelli, in qualunque circostanza si parla continuamente e costantemente di sicurezza. Ha fatto un accenno alla sicurezza percepita, la differenza tra sicurezza percepita e sicurezza reale, che sono argomenti che da anni ormai si dibattono, ma quello che il discorso sui limiti fra privacy e sicurezza è un discorso che parte da lontano, parte lontanissimo, risale ai primi del Novecento, alla fine del 1890, nasce con quando comincia a sorgere un tipo di tecnologia friendly, cioè una tecnologia che viene mano a mano, si allarga a un sempre maggior numero di persone. Possiamo dire che il problema si pone nel momento in cui la Polaroid e la Kodak cominciano a creare le prime foto semi-istantanee o istantanee, per cui immediatamente un'immagine può essere presa e riprodotta. Nasce quindi il problema, soprattutto negli Stati Uniti d'America, nasce ai principi del Novecento, quando con l'utilizzo di queste di questi strumenti il problema si pone, perché alle prime feste vengono riprese immagini, le prime feste che si fanno, e l'immagine il giorno dopo è su tutti i quotidiani. E allora, come nella classica tradizione legale americana, due giovanissimi avvocati di Boston, Samuel Warren e Luce Brandeis, furono tra i primi a definire quali erano le coordinate legali della privacy, e scrissero un saggio sul diritto di essere lasciati soli, The Right of to be Left Alone. E la definizione ha incontrato un ampio successo, ma in poco più di un secolo questa definizione, questi limiti, sono cambiati in funzione di quelle che erano le condizioni del momento, applicazioni più estese o meno restritte, o più ristrette in relazione al volubile atteggiamento dell'opinione pubblica. Dobbiamo immaginare quale dimensione assume il problema nel momento in cui le immagini non hanno neanche più la necessità della macchina fotografica. Oggi basta un cellulare, basta, e ai cellulari recentemente si sono aggiunti anche i tablet, per cui io non ho il cellulare ma ho il tablet che sto utilizzando in questo momento, posso tranquillamente riprendere tutte le immagini che vengono all'interno di questa sala. E quindi e il problema si pone, sono sotto gli occhi di tutti le immagini, che a volte curiose, spesso cruente, che girano sul web. Ci sono, perché noi questo problema poi dobbiamo inquadrare anche nel contesto sociale nel quale noi siamo chiamati, nel quale partecipiamo, no? Ci sono trasmissioni che invitano quel chiunque ad essere protagonista attivo del proprio tempo attraverso l'invio di immagini di cui si è testimone. Molte volte qualcuno dice quell'immagine potrebbe essere lo scoop che cambia la mia vita, perché poi alla fine noi siamo portati a monetizzare tutto, perché è il tempo in cui viviamo e non possiamo assolutamente dimenticarci. È chiaro che in queste circostanze noi siamo completamente al di là del dibattito fra quello che riguarda sicurezza e privacy, anche se spesso i protagonisti di queste vicende sono degli illustri sconosciuti. nell'epoca del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi, dei processi in TV a cui si sottopongono volenterosi affamati dell'essere presenti ad ogni costo, nell'epoca, come accennava prima il generale Vacca, dei social network, dove quotidianamente ci si espone raccontando di tutto di sé, diventa veramente difficile delimitare quali sono i confini della privacy. Ritenuto necessario e preliminare un flash di questo, anche perché la problematica, come ho accennato prima, non si può porre in astratto, ma va correttamente inquadrata nel contesto sociale del quale si fa parte, sia per sottolineare quanto oggi sia concreta la possibilità che la privacy venga costantemente esposta a volontarie intromissioni da parte di tutti, e soprattutto facendo adesso, ci sottoponiamo noi volontariamente a tutta una serie di intromissioni e sulle quali mi riservo di fare un breve cenno dopo. Venendo nel momento, abbiamo fatto cenno a quello che è la legislazione americana, come sorge il problema negli Stati Uniti d'America, venendo a un breve cenno, non vi tedierò, vi rassicuro, a quello come nasce il problema da noi in Italia, sostanzialmente il primo problema è di carattere giurisprudenziale. La materia viene trattata, affrontata la prima volta dalla Corte di Cassazione, una sentenza del 1956 nega inizialmente la presenza di un diritto alla riservatezza. Nel 1975, una successiva sentenza, la Corte identifica tale diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. C'è un'ampia casistica a partire da quegli anni, mano a mano che si scende giù, finché arriviamo ad una nota del 92 del Tribunale di Roma, una sentenza del Tribunale di Roma, nella quale viene affermato che chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire si presume che abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlato alla dimensione pubblica della quale si fa parte. Quindi la linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione dei terzi sembra, in questo caso, secondo questa sentenza, essere costituito dalla popolarità del soggetto. Tuttavia, si fa riferimento anche a soggetti molto popolari, perché sennò li avremmo completamente distrutti, conservano tale diritto limitatamente ai fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità. In Italia attualmente c'è un nuovo decreto legislativo del 2003, che è il codice in materia di protezione dei dati personali, che ha abrogato praticamente la legge sulla privacy del 96. Il nuovo codice non muta assolutamente la disciplina complessiva della protezione dei dati personali, ma razionalizza il complesso di norme esistenti attraverso lo strumento del testo unico. Affronta l'intera materia del diritto sui propri dati, cosa differente dal diritto alla riservatezza, in quanto non riguarda solamente le informazioni inerenti alla propria vita privata, ma si estende in generale a qualunque informazione relativa ad una persona, anche se non coperta da riservo. Sono dati personali, ad esempio, il nome o l'indirizzo della propria abitazione. Ma anche su questo, se noi facciamo riferimento a quello che la normativa protegge e a quello che noi volontariamente esponiamo, c'è una grossa incongruenza. Il scopo della legge quindi non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell'avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti il testo unico definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi li raccoglie, detiene o tratta dati personali, la responsabilità e sanzioni in caso di danni. Quindi il problema, e accennava pure prima il generale Vacca, è quello di trovare un punto di incontro fra il diritto del singolo e quello della collettività. La necessità oggi di garantire la tutela della sicurezza pubblica è uno degli impegni a cui tutti i paesi sono chiamati, ma vi è una necessità sempre più impellente, che è quella di dover rispondere efficacemente alla domanda di sicurezza proveniente dalla collettività. Ripeto, c'è stato fatto un accenno prima, non è qua il caso di addentrarsi nel dibattito fra sicurezza reale e sicurezza percepita, ma è piuttosto decidere dove si ferma il mio diritto alla privacy rispetto al diritto della collettività di essere tutelata. E qua da operatore di polizia devo fare comunque un riferimento sul fatto che il dibattito sulla sicurezza, che normalmente viene portato avanti in certe volte anche in maniera così pesante, così impellente, sembrerebbe rispecchiare in effetti un paese in cui la sicurezza non esiste. E invece dobbiamo dire esattamente il contrario, che questo è un paese in cui la sicurezza esiste, ed esiste anche in maniera abbastanza forte, i cittadini sono tutelati e garantiti. Lo accennava prima nel suo intervento l'amico Lavacca, molte volte è quel senso di insicurezza che noi abbiamo, che è indotto non da una carenza di presenza delle forze dell'ordine, non da una carenza di attività sul territorio che contrastino attività illegali, ma da tutta una serie di situazioni, mancanza, strade dissestate, mancanza di luce sulle strade, citofoni non illuminati, la spazzatura abbandonata per le strade, indubbiamente inducono un senso di sofferenza, un senso che poi si tramuta come se fosse una carenza di sicurezza, ma sostanzialmente come se le forze dell'ordine dovessero correre a sopperire a tutta una serie di attività o di carenze che sono proprie di altri enti. E ritenevo fondamentale per me fare un accenno di questo, una riflessione di questo genere, perché se no i discorsi diventano assolutamente inutili, cioè ognuno si deve assumere in proprio, si deve assumere le proprie responsabilità. E le forze dell'ordine lo fanno, tutto l'accenno sul taglio operativo, su tutto quello che si sta facendo anche per adeguarsi a quello che sono i livelli europei, che stanno comportando un impegno notevolissimo da parte delle forze dell'ordine, da parte del sistema di lavoro anche che stiamo modificando, no? Anche i nostri sistemi, e sostenendo anche degli impegni economici notevolissimi per realizzare proprio quella interoperabilità fra le forze di polizia e con tutte le altre strutture che si occupano a qualunque titolo di sicurezza sul territorio, perché il concetto di sicurezza partecipata non riguarda solamente la partecipazione del cittadino, e qua si potrebbe aprire veramente un grosso dibattito sulla partecipazione del cittadino alla sua sicurezza e alla sicurezza della collettività, ma ovviamente anche a quelli che sono gli interventi che le altre forze che operano sul territorio danno ai fini della sicurezza. Sono due diritti, quello che dicevo prima, indubbiamente due diritti primari e fondamentali, ma ritengo, e non per il mestiere che ho fatto fino a qualche anno fa, che il diritto alla sicurezza della collettività sia indubbiamente un diritto prioritario rispetto al diritto della tutela del singolo. Il bene del singolo comunque deve cedere di fronte al bene della collettività, perché se no ognuno costituisce una repubblica a sé stante, un paese a sé stante, e il discorso finisce là. Premesso comunque però che oggi esistono tecnologie che consentono adeguatamente di bilanciare i due interessi, il problema non si pone tanto sull'utilizzo delle tecnologie, ma sull'uso che di queste tecnologie va fatto, o meglio sul controllo. E qui si torna alla vexata questione di chi controlla il controllore. Ma 60 anni ormai quasi di democrazia italiana dimostrano che il controllore è abbondantemente controllato. Non abbiamo bisogno di questi stimoli, anche se ogni tanto escono fuori illazioni, affermazioni, condimenti vari sull'inquinamento, sulla permeabilità che le forze di polizia potrebbero avere, e quindi con un controllo che sia finalizzato ad altro piuttosto che a quello di garantire la sicurezza. Ripeto, il problema quindi non è tanto quello dell'uso delle tecnologie, perché è indubbio che il ricorso a tecnologie sofisticate serve a rendere migliore la qualità della vita, e funzione di questo basta pensare, proprio per rendere migliore la qualità della nostra vita, a quando noi stessi spontaneamente e volontariamente apriamo una serie di varchi nella tutela della nostra privacy, della nostra sicurezza. Se ogni tanto, e anche stamattina su Repubblica, l'altro qualche giorno fa sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera, terminologie come phishing, wishing, logging, trashing, che è una terminologia tragica, cioè quando la sentiamo così non sappiamo quasi che cosa voglia dire, ma quando entra nella famiglia diventa un modo tragico, che è successo qualche avvenimento di tragico, quando sentono questi termini o si ne parla in famiglia, vuol dire che ci si è accorti che hanno mandato in ferie o acquistato beni per illustri sconosciuti che risiedono fisicamente molto lontani, ma virtualmente a due passi, o meglio a due bit della nostra rete. Questa è stata una delle motivazioni. Faccio, come si dice, anche io propaganda, se me lo consente, generale Vacca, per cui nasce la polizia postale e delle telecomunicazioni. È un occhio elettronico che scruta, scandaglia, monitorizza il mondo virtuale, del virtuale, i cui effetti spesso però si riverberano negativamente nella realtà quotidiana. Si sente sempre più spesso di parlare di furto di identità, ci si accorge solo dopo che altri hanno fatto la spesa utilizzando il nostro conto corrente. Basti pensare a carte di credito, alle transazioni via internet, all'utilizzo di carte fidelizzate con i vari enti e a tutti quei sistemi elettronici che da un lato ci consentono di agevolare la nostra vita quotidiana, di ridurre i tempi morti di alcune attività, e dall'altro però espongono il nostro stile di vita a osservatori interessati a fornirci sempre più servizi in sintonia con il nostro stile di vita. Cioè, non sempre l'osservazione a quale noi siamo sottoposti, perché siamo comunque costantemente controllati per tutta una serie di cose che ci fanno comodo, ma da quando mi faccio il biglietto d'aereo su internet o quando mi pago determinate cose, ognuno di noi per uno stile di vita al quale oggi non si può più rinunciare, non si vuole più rinunciare, anche perché i tempi sono sempre più veloci, e quindi indubbiamente ci esponiamo ad un monitoraggio che non è sempre un monitoraggio, ripeto, criminale, perché non è che ci dobbiamo preoccupare, ma è anche un monitoraggio del mondo, del lavoro, del business, quant'altro, perché studiano i nostri stili di vita in base alle interrogazioni che facciamo quando andiamo su Google o quando andiamo sui siti, e ovviamente la pubblicità che poi ci arriva sui nostri schermi, sui nostri computer, è una pubblicità finalizzata a soddisfare o a sollecitare il nostro interesse o a darci degli spunti per, ovviamente, per lavorare, per andare nella direzione in cui vogliamo essere, in cui ci vogliono mandare. E su questo è inutile, ve ne faccio grazie, ma la faccio grazie anche a me, c'è un'ampia letteratura da parte delle associazioni a tutela dei consumatori. A tutela dei consumatori, quando poi scatta è molto bella la tecnologia, però quando poi scatta ce la perdiamo. E quindi dicevo, oltre a un'ampia tutela in questo settore, e ritorno al concetto che per migliorare la mia qualità di vita mi espongo volontariamente a tutta una violazione della mia privacy sotto gli aspetti sopraindicati, personalmente quindi ritrovo assolutamente incongruente il fatto che sistemi di sicurezza finalizzati a garantire l'incolumità, sia l'incolumità del soggetto interessato che l'incolumità della collettività, e sistemi che comunque sono controllati e ai quali si può accedere solo in determinate modi e circostanze e utilizzando determinate procedure, vengano spesso considerati come strumenti di violazione della libertà individuale. Faccio un esempio: noi poi viviamo in un paese molto strano in cui si invocano da una parte la tutela dei propri diritti, e dall'altra parte nel momento in cui si vuole anche disciplinare, evitare una serie di attività, di incidenti e quant'altro, e faccio per esempio un accenno sulla tessera del tifoso. La tessera del tifoso viene letta come una schedatura e quindi come tale viene boicottata. Ecco, ci sono queste situazioni sulle quali vale la pena di riflettere. Sarebbe molto bello avere la botte piena e la moglie ubriaca, ma ripeto, spesso noi lamentiamo problematiche, lamentiamo preoccupazioni, pericoli nei quali ci si imbatterebbe nel passeggiare per la strada, nei parchi, nei luoghi frequentati dai bambini, mancanza di un'adeguata presenza delle forze dell'ordine, ma bisogna anche riflettere che non è possibile avere un cittadino, un poliziotto per ogni cittadino o viceversa, né forse efficace. Un occhio elettronico, discreto e riservato, che non si distrae, non si ammala, è sempre presente, è segnalato adeguatamente, ovviamente, perché anche questo può costituire un deterrente, la presenza di telecamere. Qualche volta, anche ai fini di risparmio, qualcuno mette le telecamere finte, sperando che questo impedisca l'accesso in casa sua, ed è anche questo, però fa parte di un sistema di deterrenza. Ecco, ripeto, un occhio elettronico configurato così come ve l'accennavo, fornisce una tutela puntuale, non solo sotto il profilo della sicurezza e della tecnologia, ma anche sotto quello del costo-beneficio. Perché oggi noi dobbiamo anche comunque pensare che indubbiamente la presenza dell'uomo ha un costo che non può non essere valutato, mentre fortunatamente una telecamera avrà un suo costo iniziale, non è eccessivo, non è sicuramente il costo dell'uomo, presenta qualche vantaggio perché non si ammala, non si assenta dal lavoro, ha bisogno di poca attenzione, di poca manutenzione, e quindi indubbiamente però non si distrae, soprattutto questo. Abbiamo avuto nel passato l'esempio delle sale operative, in cui la sala operativa intanto era importante, in quanto all'interno di quella sala ci fossero 50, 60, 70 monitor con quattro disgraziati davanti che dopo 10 minuti che stavano davanti assolutamente non capivano più niente, perché l'attenzione non può durare. Oggi i sistemi di tecnologia sofisticata ti consentono di richiamare l'attenzione, ti allarmi una zona, ti consentono di richiamare l'attenzione e ti consentono immediatamente di avere l'obiettivo sotto attenzione e la richiesta di intervento dell'uomo, quindi su questo. Quindi, dicevo, questo è secondo me uno degli aspetti fondamentali. Vi risparmio dalla parte giuridica che è successiva a partire dalle convenzioni europee sui diritti dell'uomo, a tutta quella che è stata la legislatura, ma se ci fosse qualcuno curioso di saperla, lascio nella mia presentazione questa parte. E l'unica cosa, ripeto, con la quale mi piace poi chiudere questo intervento, ripeto, che ha la finalità solamente di presentare l'incongruenza nella quale noi comunque viviamo. Vogliamo sicurezza, chiediamo sicurezza, ci lamentiamo perché la sicurezza non l'abbiamo. Nel momento in cui questo viene, chiediamo che vengano posti dei limiti a quella sicurezza. Io mi chiedo, ma quale preoccupazione ho io se passeggiando per la strada vengo ripreso da una telecamera? Quando invece poi io vado in internet e mi espongo la mia vita, la mia famiglia, la mia storia, la mia identità che mi può venire portata via volontariamente. È una questione di volontarietà, forse perché lo decido io e non lo decide qualcun altro. Però noi dobbiamo anche riflettere che fortunatamente il nostro paese, grazie al sistema che ha, grazie anche alla presenza dell'attività delle forze dell'ordine che viene svolta sul territorio, siamo un paese che non ha subito fortunatamente episodi come quelli che sono successi in America, come quelli che sono successi in Spagna, come quelli che sono successi in Germania, come quelli che sono successi in Inghilterra. dove però alla fine dove era presente sicuramente una tecnologia, ma proprio l'utilizzo poi di quella tecnologia ha consentito poi di individuare e risalire agli autori di quei reati. Chiaro che la presenza l'esistenza di una forte presenza tecnologica sul territorio non è che impedisce di per sé il verificarsi del reato, ma contribuisce sicuramente a quegli interventi che poi sono finalizzati alla scoperta degli autori del reato. Certo, noi siamo colpiti molte volte quando vediamo alcuni filmati, soprattutto dell'attività delle forze di polizia straniere, in particolare quelli americani, che entrando da un computer, dopo 10 minuti di navigazione fra le varie banche dati, sanno chi è stato l'autore di quel reato. Questo non è vero, fa parte della filmografia, vorremmo anche noi che fosse così. Però indubbiamente questi sistemi aiutano. La raccolta delle informazioni ha questo fine. È chiaro che il problema è il controllo. Ma i sistemi di controllo esistono e quindi da questo punto di vista il cittadino è garantito che non ci sia un'intromissione, una violazione della sua privacy per fini che non siano quelli istituzionali della tutela della sicurezza pubblica. Termino chiudendo con una citazione, poi visto che è stato anche citato Rodotà, fa piacere, che l'intimità, dice, dovrebbe designare un modo di essere del vivere che non è solitudine né semplice riservatezza, non un allontanamento, non un'opacità di vita, ma la possibilità di cogliere nella sua pienezza fuori di ogni controllo e di ogni interferenza. Grazie.